muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne. El mundo es dolor y sin embargo no vivía así. La maldad con el sufrimiento es eso, no debe sufrir. A veces somos vidas, lo que al curarme yo soy una humanidad. Lo digo públicamente.
Viejo y sabio, pirata capitán, nunca tuvo fronteras, nunca tuvo que amarrar su barco a ninguna patria, su barco a ningún lugar. Viejo y sabio, pirata capitán, su máximo delito fue cargarse algún rufián. Vamos en su barco dispuestos a navegar.
E quando sono le 12:06 di questa, che era iniziata con una bellissima giornata di sole, ma purtroppo sta piovendo, cominciamo il nostro consueto appuntamento del mercoledì a cura del laboratorio Corais. Il laboratorio degli studenti e le studentesse della Sapienza, un laboratorio politico, ecologista, andremo ad approfondire molte tematiche oggi. Una rassegna stampa bella prena, come si dice dalle mie parti, e andremo ad approfondire il nucleare, anche e soprattutto dopo l'assemblea che c'è stata ieri a Fisica sul nucleare. E mentre vi parliamo da qua, da San Lorenzo, sotto le mie mani ho la bellissima agenda scarceranda del 2011, un'agenda che potete venire ad acquistare direttamente a Via dei Volsci o potete trovare nei migliori centri sociali romani. 12 euro per l'agenda più un quadernino con lettere scritte da dentro il carcere e non solo, e per ogni copia che potrete acquistare potrete regalarne una a un detenuto o una detenuta. Allora, prima di cominciare, vogliamo ricordare a tutti e tutte che oggi esce il nuovo numero di Ecorais Magazine, la nostra versione cartacea, un numero dedicato all'inceneritore in generale, in particolare all'inceneritore di Albano, si chiama Le nostre vite in cenere, che potete venire a prendere gratuitamente alla facoltà di geologia La Sapienza, o comunque troverete sicuramente in giro nei prossimi giorni. Incominciamo subito questa rassegna stampa di oggi. Andiamo innanzitutto a leggervi un piccolissimo comunicato con un articolo su brutte notizie che arrivano appunto da Rovereto. Un posto purtroppo che ricordiamo una zona veramente martoriata dalla base militare di Mattarello, dalla TAV e tante altre cose. E come se non bastasse, la notizia è abbastanza recente e richiama l'attenzione appunto su un nuovo centro chiamato CIMEC IT, un più grande polo di neuroscienza e sperimentazione animale nel nostro paese. La novità è lo sviluppo di un centro di ricerca di neuroscienza che, non accontentandosi degli esperimenti su pulcini, pesci e ranocchi, comprenderà anche studi su scimmie e primati. Il progetto è opera del CIMEC e dell'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, centro di tecnologia avanzata dedito alla multidisciplinarietà tra biotecnologie, nanotecnologia, robotica e neuroscienze. Un condensato di dominio tecnologico e nocività che dal 2003 è un cardine della ricerca italiana e internazionale. Se le strutture militari diventeranno basi per esportare pace e democrazia, non stupisce certo che un avanzato centro di sperimentazione animale e vivisezione si ponga come rispettoso di tutte le creature viventi, dai pesci alle scimmie. D'altronde la vivisezione salverà l'umanità, gli OGM sfameranno il mondo, la robotica ultimerà l'emancipazione umana, le nanotecnologie agevoleranno la vita, la guerra è pace, la libertà è schiavitù e l'ignoranza è forza. E quindi leggiamo subito l'articolo. Trento, finora gli esperimenti hanno riguardato questi pulcini, pesci e ranocchi, ma nel futuro gli studi di neuroscienza in Trentino ci sono le scimmie, il loro cervello e il modo in cui controlla il comportamento sarà studiato attraverso l'uso di elettrodi. Dai ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Rovereto, ad aprire questo nuovo filone di ricerca un docente di Harvard, John Assad. È l'avvio di una nuova frontiera negli studi su comportamenti e l'intelligenza animale. Ad indagare in questo campo è stato finora il centro mente e cervello di Mattarello, una delle punte di amanti della cerca in Trentino. Dallo scorso gennaio questo tipo di ricerca è affidata anche all'ILT, di cui abbiamo parlato prima, sempre creato nel 2003, finanziato però dal Ministero dell'Economia. Le sue sedi principali a Genova, ma l'Ateneo Trentino è riuscito ad aggiudicarsi uno dei prestigiosi centri satellite che si dedica in particolare alle neuroscienze.
Vediamo anzitutto una cosa: questo progetto è stato voluto dall'IIT. Qui si ricorda che l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, è stato voluto ed è finanziato specificamente dal Ministero dell'Economia. Infatti è un progetto specifico di Tremonti e fece scalpore, per chi se lo ricorda, nel 2005-2006, quando ci fu la sua istituzione, proprio per, intanto per la sostanziale pochezza del progetto, perché è un progetto che dovrebbe sostituire, secondo i progetti di, secondo le idee di qualcuno, il CNR, l'ormai noto Consiglio Nazionale delle Ricerche, e soprattutto insomma ha fatto abbastanza ridere la la volontà di scimmiottare gli americani, perché IT richiama MIT, quindi c'è stata questa cosa. E le neuroscienze, in effetti, se, penso che saranno un terreno di scontro in bioetica su molti fronti, intanto perché in ricerca biologica, se uno vuole studiare una proteina, un qualcosa di molto piccolo, molto limitato, può anche riferirsi ad organismi modello molto semplici, come un semplice mosceno della frutta, una pianta. Però se si vuole andare a studiare un qualcosa di complesso come il sistema nervoso, bisogna assolutamente, per compiere certi studi, che poi bisogna vedere se sono etici o meno, o riferirsi anche ad animali un po' più complessi, e quindi ponendo un problema etico, soprattutto per quello che riguarda scimmie, l'utilizzo di scimmie, e poi per quello che riguarda l'impianto di elettrodi, così. Quindi sia questo problema di apertura bioetica, sia i problemi che ne deriveranno da altri fronti, sicuramente la neuroscienza si diventeranno proprio uno di questi, uno dei fronti più avanzati, insomma, uno dei fronti più problematici di bioetica.
Noi comunque mandiamo un breve pezzo che dovrebbe far capire molto su questo tema. Ironico, ovviamente. Continuiamo con la rassegna stampa, ci manteniamo nel regno animale, ma non solo. La pesca illegale è alla base della rarefazione del tonno rosso del Mediterraneo, un verminaio di frodi e omissioni, inchiesta giornalistica internazionale sulla pesca illegale del tonno rosso. Già lo si poteva intuire, ma ora un'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalists ha scandigliato le proporzioni del fenomeno e ha scoperto un verminaio di frodi e omissioni. Il tonno rosso è molto apprezzato dagli appassionati del sushi, soprattutto dai giapponesi, che ne acquistano la gran parte e sono disposti a pagare cifre folli. 12 giornalisti hanno lavorato per 6 mesi sul tonno rosso, hanno concluso che il commercio internazionale di questo pregiato pesce per un terzo è illegale e in teoria la pesca sostenibile del tonno dovrebbe essere garantita dalle quote di cattura assegnate dall'Organizzazione Intergovernativa per la Conservazione del Tonno Rosso dell'Atlantico e del Mediterraneo e quindi conseguentemente anche dall'Unione Europea. Ovviamente le cose stanno in un modo ben diverso. Il mercato tonno nero del tonno rosso ha raggiunto l'apice nel 2007 e in ogni caso un muro di silenzio protegge il business del tonno. Le autorità nazionali e la stessa Unione Europea hanno rifiutato l'accesso ai dati ufficiali, chiamando in causa la protezione degli interessi commerciali e perfino questioni militari. Diciamo che questa situazione poi si ricollega in maniera molto approfondita anche la pesca illegale che soprattutto i giapponesi portano avanti anche nei confronti delle pinne degli squali, che ricordiamo nella cultura popolare giapponese e poi popolare fino a un certo punto perché è una cosa d'élite, sarebbe un presunto afrodisiaco molto potente, in realtà poi scientificamente parlando non è così, che determina poi e provoca l'uccisione e il bracconaggio di tantissime specie. Proprio per questo c'è un'associazione che era una vecchia costola, un'ex costola di Greenpeace distaccata, si chiama Sea Shepherd, che da parecchi anni, ormai sono quasi 5-6 anni, adotta delle contromisure un po' più aggressive rispetto a Greenpeace, cercando di affondare fisicamente le baleniere che effettuano questo tipo di frode. E noi speriamo poi nelle prossime settimane, nelle prossime trasmissioni, di metterci in collegamento direttamente dall'Australia, dove si trova adesso la flotta della Sea Shepherd, con un compagno di Roma che si trova attualmente sulla flotta, e cercheremo anche di approfondire questa tematica.
E se molti analisti, passiamo all'agricoltura, se molti analisti vedono la prossima risorsa limitante per l'umanità, la prossima che potrà far scoppiare una guerra, la vedono nell'acqua, e vediamo come ormai siamo quasi a secco, l'agricoltura sta diventando insostenibile. Entro il 2015 i paesi arabi saranno in crisi per l'acqua, quindi ovviamente i paesi desertici sono i primi a risentirne. L'imminente scarsità d'acqua che si prospetta per lo Yemen non è un caso isolato. Tutti i paesi arabi, con le sole eccezioni del Sudan e dell'Iraq, saranno in crisi per l'acqua nel 2015, fra 5 anni appena. Lo annuncia un rapporto dell'Arab Forum for Environment and Development reso pubblico alla fine della scorsa settimana. Il motivo è l'aridità del clima, l'aumento della popolazione e l'avidità con cui finora si è estratta l'acqua dolce dalle falde sotterranee. In questo modo è stato possibile far fiorire il deserto al lato il deserto, ma la cosa non può continuare. I paesi arabi comprendono il 5% della popolazione mondiale, ma hanno solo l'1% delle riserve di acqua dolce rinnovabile. Già ora sono assetati e la disponibilità pro capite d'acqua è pari a un quarto di quella degli anni 60, ma le cose andranno peggio e fra 5 anni gli arabi dovranno sopravvivere con 500 metri cubi d'acqua all'anno a testa, meno di un decimo rispetto alla media mondiale. L'alternativa è procurarsi acqua dolce dissalando quella del mare. Già ora i paesi arabi producono la metà dell'acqua che viene dissalata in tutto il mondo, la quantità si prevede raddoppierà entro il 2016, però dissalare l'acqua del mare è un'operazione costosa, richiede il consumo di molta energia e dipende da tecnologie di importazione. Quello che vediamo, queste notizie sono estremamente collegate perché riguardano entrambe lo sfruttamento delle risorse e pongono il problema della velocità dello sfruttamento delle risorse. Ovviamente qui è come se esistesse una gara fra sfruttamento delle risorse e capacità di rigenerazione. Se lo sfruttamento, la velocità di sfruttamento supera la velocità di rigenerazione,
come di fatto è anche per le falde acquifere,
cioè per le falde acquifere, come anche per il pesce, Italia. Per esempio il problema del pesce è esattamente quello, cioè si mangiano più pesci di quanti poi non riescano a nascere, quindi
Si torna alla questione poi della sostenibilità ambientale.
Esatto, e quindi si vede proprio come lo stesso sistema sia in contraddizione con l'ambiente, proprio perché non riesce a garantire quella che noi definiamo come la sostenibilità. Cioè noi stiamo finendo l'acqua, stiamo finendo il pesce, stiamo finendo praticamente tutto.
Poi questa questione in particolare dell'acqua nei paesi arabi l'abbiamo già affrontata nella scorsa trasmissione parlando nello specifico dello Yemen. E poi ovviamente non dobbiamo dimenticare lo stesso conflitto, poi per rientrare nelle geopolitiche locali, della Palestina. Noi abbiamo dedicato anche un numero come Corais sulla questione dell'acqua in Palestina, che muove poi fondamentalmente, si trovano le maggiori falde acquifere nella striscia di Gaza ed è fondamentalmente uno dei motivi maggiori della colonizzazione nella striscia di Gaza. Quindi sicuramente questa situazione idrica causerà dei cambiamenti geopolitici, dei conflitti sempre maggiori.
Sì, infatti quelli che dicono che la prossima guerra sarà per l'acqua sbagliano solo su una cosa: ci sono già guerre per l'acqua, quindi non c'è niente da aspettare.
Intanto le attrezzature fanno suoni strani, ma noi continuiamo.
Sì, veniamo perseguitati da qualunque tipo di problema tecnico.
Mannaggia, vabbè, non importa, continuiamo comunque. È uscito anche il sole, finalmente, una bella giornata. E andiamo a leggervi una notizia che viene dagli esteri, direttamente dagli indigeni dell'Ecuador. La sfida degli indigeni alla Texaco. È stato l'Ecuador nel dicembre del 2008 il primo paese al mondo ad estendere i diritti costituzionali alla madre terra, che l'uomo, dopo la fugace parentesi del paradiso terrestre, ha raramente rispettato. Due anni fa, col 70% dei voti, gli abitanti della piccola Repubblica Andina le hanno riconosciuto il diritto al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, leggiamo testualmente, e in genere alle sue funzioni e ai processi evoluzionari in corso. È troppo presto per stabilire se quella saggia decisione abbia già ottenuto risultati concreti nella nostra vita, ma comunque l'atmosfera che si respira al lago Agirio, nell'Amazzonia settentrionale, non è delle più serene. I motivi di fondo del conflitto tra i petrolieri americano-equatoreni e gli indigeni accampati lungo le sponde del rio Aguarico non sono stati rimossi, si sono al contrario inaspriti per la situazione di estremo disagio dell'intera area, dove l'inquinamento dovuto al petrolio e alle sostanze tossiche e dei suoi derivati sta provocando infezioni e malattie letali come il cancro. Richard Cabrera, geologo ed esperto del tribunale che ha fatto i suoi calcoli sul pallottoliere, conferma che occorrono almeno 27 miliardi di dollari per riparare i danni inflitti al territorio e alla gente dalle operazioni della società petrolifera. posta sotto accusa, la Texaco ha risposto di aver sempre agito conformemente alle leggi allora in vigore per garantire il necessario margine di sicurezza durante le operazioni di perforazione e di estrazione del greggio. Tutto ciò è falso, afferma con tono severo ma senza baldanza l'avvocato. Le imprese dell'Ecuador e nel mondo intero hanno sviluppato un'impressionante tecnologia per estrarre petrolio in qualsiasi angolo esso si trovi, ma nessuna impresa e nessun paese ha trovato finora il sistema per evitare gravi danni all'ambiente. Cosa che, come dire, si è riproposta da poco nel Golfo del Messico, ma anche in Italia, ricordiamo, ci sono, ne abbiamo parlato sempre nelle scorse trasmissioni, delle situazioni ancora in corso, delle questioni che riguardano in particolare il Ministero dell'Ambiente, riguardo ai danni ambientali causati dalle perforazioni offshore nel Mediterraneo, che causano a distanza di più di 10 anni ancora gravissime ripercussioni e danni nell'ecosistema marino. E andiamo ad affrontare due articoli che parlano strettamente di nucleare, quindi ci aprono anche l'approfondimento che faremo oggi. Il primo articolo viene dalla Francia e dalla Germania di pochissimi giorni fa. Pochi attivisti bloccano un convoglio di scorie radioattive. Venerdì 5 novembre un piccolo gruppo di attivisti antinucleari, ammanettendosi a binari, ha bloccato in Francia un treno che avrebbe dovuto portare in Germania scorie radioattive.
In Italia avrebbero investiti, penso.
Sicuramente. Queste poi sono delle azioni, diciamo, di disobbedienza di civile o di sabotaggio, come la si vuole vedere, che specialmente in Francia e in Germania vengono fatti da tantissimi anni. Sono situazioni che
sì, è una cultura che forse qui manca un po',
assolutamente, allora. E l'associazione anche questa volta che si è occupata di questo caso è Sortir du Nucléaire. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda tutta quella campagna che sta facendo questa associazione nei confronti degli EPR, di questi famosi generatori nucleari di terza generazione. Comunque, tornando all'articolo, il primo di questi convogli inviato negli ultimi 2 anni potrebbe essere accolto da ulteriori proteste in Germania, dove la rabbia del movimento antinucleare si è accesa in seguito alla recente decisione della Merkel di estendere l'operatività di 17 impianti nucleari tedeschi. Come comunicato dal gruppo di pressione Sortir du Nucléaire, gli attivisti hanno bloccato il treno dalle parti di Caen poco dopo la sua partenza. Mentre la polizia cercava di staccare i partecipanti al blocco, altri 150 manifestanti aprivano uno striscione in tedesco nella stazione di Caen, dichiarando, e questa è una frase veramente bellissima, la nostra resistenza non conosce frontiere. Le autorità prevedono la presenza di decine di migliaia di manifestanti lungo la tratta, pronti a concentrarsi nella grande manifestazione di sabato presso la discarica provvisoria tedesca situata presso la città nordica di Göteborg. Un dispositivo di circa 20.000 forze dell'ordine è pronto a difendere il convoglio che trasporta 154 tonnellate di rifiuti radioattivi tedeschi riprocessati presso l'impianto francese del gruppo Areva di La Hogue. Sortir du Nucléaire comunica che questo carico di rifiuti trasportati in giro per l'Europa ha un livello radioattivo doppio rispetto alle scorie generate dal disastro di Chernobyl. In Germania le associazioni dei contribuenti e sindacati degli sbirri hanno chiesto che 4 gestori del nucleare tedesco contribuiscano ai costi di sicurezza e repressione che accompagneranno i futuri convogli. I dispositivi di polizia messi in campo per questo trasporto costano infatti più di 50 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti da Sortir du Nucléaire ci informano infatti che nella notte il convoglio più radioattivo della storia europea ha cambiato tragitto per evitare di incappare negli altri blocchi messi in atto dai manifestanti.
E una delle questioni che più muovono le coscienze e preoccupano è proprio quella delle scorie nucleari, e vediamo come la Commissione Europea abbia avuto una trovata piuttosto geniale per le scorie nucleari, ovvero fare come si fa con la polvere e metterla sotto il tappeto, seppellirle tutte le proposte della Commissione Europea per le scorie nucleari. Seppellirle tutte, a più di 50 anni dall'entrata in funzione della prima centrale nucleare, ricordiamo nel 1956 in Inghilterra, ieri la Commissione Europea ha avanzato avanzato le sue proposte per lo smaltimento in sicurezza delle scorie radioattive. Il mezzo secolo abbondante di intercorsa mediazione è la miglior prova della complessità del problema. La soluzione additata dalla commissione, stoccaggio geologico, ossia seppellire le scorie, mi sembra... sembra sicuramente attaccabilissima. La vicenda della miniera di Asse in Germania lo insegna. Di fatto le nostre scorie costituiscono un'eredità avvelenata. Chi è in grado di trovare una soluzione sicura per milioni di anni obiettivamente non c'è. Per dimezzare la propria radioattività, il plutonio impiega 240.000 anni, più o meno il tempo passato fra l'uomo di Neanderthal e noi, e dimezzare non significa esattamente annullare, significa di fatto che ci sarà la metà delle attuali scorie nucleari, quindi per annullare il tempo è sicuramente più lungo. A fronte di questi tempi geologici, la Commissione mostra una fretta quasi commovente. A direttiva approvata, i Paesi membri avranno 4 anni per redigere i piani nazionali di gestione delle scorie. 4 anni. E per l'Italia la nascitura direttiva europea presenta 3 punti da non buttare a mare: divieto di esportare le scorie radioattive, necessità di coinvolgere la popolazione a proposito della scelta dei siti di stoccaggio, istituzione di un'autorità indipendente che rilasci le autorizzazioni a costituire i depositi e ne verifichi la sicurezza. Da decine di anni, da quando cioè dopo una certa nonchalance iniziale si è presa coscienza dei rischi legati alle scorie, i filonucleari cercano in tutto il mondo depositi di sotterranei sicuri per milioni di anni. Si dice che esistano nelle miniere di Salgemma, ma ad Asse, cioè, in Germania non
miniere di sale, praticamente.
Sì, di sale. Meglio mangiare sciapo a quel punto, o negli strati impermeabili di argilla e di granito. Per quanto si sia cercato, infatti, in tutto il mondo è stato finora individuato un solo deposito sicuro, uno solo però, nel granito del sottosuolo di Östhammar in Svezia. Io già ho pure difficoltà a pronunciare il nome, quindi figuriamoci. Le virgolette in questo sono d'obbligo, perché devono ancora le virgolette su sicuro, perché devono ancora cominciare a costruirlo. La conferma o la smentita potranno venire solo dal futuro, ma nemmeno negli Stati Uniti, per quanto siano grandi, hanno trovato un luogo sicuro dove mettere le scorie. Dopo 15 anni di studi hanno assodato che il ventilato deposito di Yucca Mountains reggerebbe sì e no per 500.000 di anni, troppo poco. Uno dice, vabbè, io fra 500.000 di anni, però insomma uno dovrebbe preoccuparsi anche dei posteri. La Svezia ha impiegato 7 anni solo per il ballottaggio finale fra 2 stati candidati a seppellire le scorie. Eppure la Commissione europea vorrebbe che entro 4 anni dall'approvazione della direttiva, attesa per il 2015, i Paesi membri elaborino piani per la costruzione e la gestione di impianti di smaltimento, un calendario preciso per la loro realizzazione, la valutazione dei costi e i sistemi di finanziamento prescelti. E in questo parliamo anche dell'Italia, che vuole tornare al nucleare e non ha ancora deciso che cosa fare delle scorie passate e future, e c'è la lista dei famosi 52 siti candidati ad ospitarle, ma questa lista è ancora chiusa in una cassaforte, non se ne sa molto.
Cioè, se ne è parlato pochissimo. Ci sono state si dice che sì, uno dei vari siti dovrebbero essere nel Viterbese, uno vicino a Roma, un altro in Puglia, comunque ancora tutte da verificare.
Sì, comunque sembra che il governo abbia garantito che i cittadini non debbano preoccuparsi, perché possono stanno istituendo un sito vicino all'abitazione, comunque raggiungibile dalla maggior parte dei cittadini, quindi abbastanza vicino, quindi se volete andarvi a prendere il cancro avete tutta la possibilità di farlo entro 1 ora di macchina. Questo è quello che è stato deciso.
È il succo.
Como grandes son sus desechos, sus defectos y sus incógnitas. Madre tierra, bella y exótica, a veces maltratada, la mano del hombre diabólica puso su firma en el deterioro de la naturaleza. Pereza de un nuevo día de apatía, sueño idílico sin guía. Madre tierra, exótica, a veces maltratada, la mano del hombre diabólica puso su firma en el deterioro de la naturaleza. Pereza de un nuevo día de apatía, sueño idílico sin guía.
Ya pude 2000 fotogramas en un segundo y me hundo pensando lo injusto que llega a ser el mundo. Disfruto, pero lo justo, algo me retiene y para pensar en los que no tienen y me frustro, busco distraer.
E prima di proseguire, un ultimo articolo che viene sempre dall'Amazzonia. Sono state assegnate altre concessioni, purtroppo il 70% dell'Amazzonia peruviana è ora aperto alle ricerche di idrocarburi, quindi dopo l'Ecuador anche il Perù. Addio ad un'altra fetta di Amazzonia, il Perù l'ha venduta. venduta, o meglio, ha messo all'asta il diritto di estrarre e cercare idrocarburi. Gli indigeni protestano, dicono che nessuno li ha interpellati, ovviamente, a proposito del destino della terra su cui hanno sempre vissuto. Secondo Survival International, l'organizzazione che sostiene i diritti dei popoli tribali, attualmente il 70% dell'Amazzonia peruviana è aperto alle ricerche di idrocarburi, comprese zone abitate da tribù che non sono mai venute in contatto con l'Occidente. Quindi parliamo di riserve integrali. A metà ottobre il governo peruviano ha assegnato 14 concessioni per la ricerca di petrolio e gas nei bacini dei fiumi Maracanyon e Hualaga e Ucaili, e se li sono aggiudicati le società cinese Sinochem, la colombiana Ecopetrol del Perù e alcune altre società britanniche oltre che spagnole. Survival International si è fatta portavoce delle contestazioni levate dagli indigeni che vivono in queste aree e si sostengono di non essere stati consultati prima della cessione della loro terra alle compagnie petrolifere. Ancora Survival International riferisce che l'organizzazione indigena AIDESEP e il Legal Defense Institute hanno inviato al Ministero dell'Energia una lettera aperta in cui gli si chiede di chiarire se hanno interpellato o meno gli indigeni. Lo sfruttamento del petrolio è spesso una disgrazia per i nativi dell'Amazzonia, oltre che per la madre terra. La settimana scorsa in Perù migliaia di indigeni hanno bloccato il fiume Maragnon per protestare contro la compagnia petrolifera Plus Petrol, responsabile dello sversamento nell'ambiente di alcune centinaia di barili di petrolio nel giugno scorso. Tuttora l'acqua della zona risulta essere inquinata.
Cada golpe duele, el corazón de madre quiere descansar y devolver el daño que causamos. Vamos de un planeta que ya pesa 21 gramos. Somos el rey de los monos, colonos del mapa. Carbono mezclado, cubierto con chapa. La peste que atrapa lo que se meta en medio. Somos el asedio, somos la infección, el exterminio sin remedio.
Mil parajes por explorar, no por explotar. Maldito egoísmo que impulsa maldad. Genio y crítica es mi más sincera forma de expresar. Moveros y bailar al son de las maracas en Caracas o en cualquier lugar. Extensiones de terreno áridos, cumbres a 2000 pies como el Kilimanjaro. Perderemos paisajes, ganaremos en bares y en ciudades. ¿Dónde vamos? ¿Dónde están los valores primordiales? Esa planta que pisas es oxígeno.
Ok, un altro piccolissimo aggiornamento sulla questione degli OGM della Monsanto in particolare. La Monsanto paga i contadini perché usano più diserbanti. Ne abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni anche di questo fatto. L'agricoltura tecnologica basata sull'uso combinato di OGM e di sostanze chimiche alle corde. Dagli Stati Uniti viene la notizia che il colosso della agrochimica Monsanto paga i contadini perché usino più diserbanti, anche quelli prodotti da società concorrenti, cosa che ricordiamo fino a poco tempo fa era vietato dalla stessa Monsanto, che nella brevettazione genetica e quindi nel valore legale dei geni che vendevano nei sementi ai contadini era specificato il divieto di utilizzare diserbanti che non fossero della Monsanto. Perché è cambiata questa cosa? La mossa mira a risolvere un problema che riguarda i campi dove crescono sementi OGM Roundup Ready, si chiamano, cioè brevettate alla stessa Monsanto per resistere al diserbante Roundup, letale per ogni altro vegetale. Tuttavia nei campi Stati Uniti ora sono invasi da super erbacce che resistono al Roundup esattamente come le culture OGM, quindi la natura in qualche modo cerca di resistere, si evolve, e questo è ovviamente un fatto che la Monsanto deve prendere come
famoso meccanismo di coevoluzione.
Esattamente, no? Quindi come se ne può uscire? Ad esempio facendo a meno degli OGM sarebbe quella scelta migliore ed è di questo tipo di diserbante, o comunque eliminando gli infestanti con le zappe o con i suoi discendenti meccanizzati, quindi con sistemi molto più semplici. Oppure nel modo implicitamente suggerito dalla Monsanto, continuare a seminare OGM e rendere più variegato il cocktail chimico sparso sui campi. Un'altra ennesima scelta scellerata da parte della Monsanto, che veramente non sa più cosa fare pur di mantenere i suoi interessi sopra i brevetti che ha faticosamente portato avanti, è riuscita insomma a far approvare dalle varie commissioni internazionali sul controllo ambientale agricolo.
Sì, in pratica qui è come se ti dicessero di comprarti delle tute ignifughe e poi darti fuoco, e poi si lamentano eventualmente perché brucia tutto. Il problema è questo, è che ovviamente la soluzione più facile per risolvere il problema è quella della fine dell'utilizzo di OGM, e vediamo come proprio anche gli stessi diserbanti diventino inefficaci, perché l'utilizzo massiccio di diserbanti poi porta a una selezione maggiore, porta a selezionare quelle piante anche erbacee, quindi che fanno male alle coltivazioni e distruggono le coltivazioni. quelle erbacce diventano poi, si evolvono per resistere a questi diserbanti e alla fine sia la frittata che insomma stiamo vedendo, insomma.
Va bene, con questo diciamo che possiamo ritenere conclusa la rassegna stampa di oggi. Andiamo fra pochi minuti manderemo in onda la copertina sull'approfondimento di oggi sul nucleare. Prima però parliamo di una breve vicenda spiacevole avvenuta all'interno del movimento universitario in cui ci muoviamo. È uscito un comunicato da parte dell'Assemblea di Fisica che non abbiamo sotto mano, quindi non vi leggeremo, vi possiamo spiegare cosa è successo, eventualmente chiunque ne sia interessato lo può trovare facilmente in rete. Pochi giorni fa il coordinatore nazionale dell'UDS, l'Unione degli Studenti, ricordiamo, diciamo sindacato studentesco vicino alla CGIL o comunque vicino alle istituzioni della sinistra parlamentare o sindacale, e mentre era in questura parlando con il funzionario della polizia per prendere i permessi per il corteo del 17 sulla scuola e sulla cultura, è stato cioccato in fragranza da parte di un compagno che era presente anche lui per richiedere un altro permesso, e l'ha scioccato mentre faceva delle forti delazioni nei confronti dei compagni di fisica, additandoli al commissario come gli anarchici facinorosi che sarebbero venuti, come era già stato nel 2008 nelle mobilitazioni studentesche contro la riforma Gelmini, a questo corteo causando disordini, quindi avrebbero fatto un loro servizio d'ordine. E una delazione veramente tremenda. Noi adesso il nome di questa coordinatore non lo manderemo in radio, ma è facilmente trovabile sul comunicato, chiunque sia interessato.
È coordinatore nazionale dell'UDS.
Dell'UDS, un personaggio pubblico. Quindi noi come Corais innanzitutto vogliamo esprimere la nostra fortissima solidarietà ai compagni e alle compagne di fisica, dell'Assemblea di Fisica, che sono tutto poi tranne che anarchici. Ci sono anarchici, ci sono varie realtà, insomma è stato...
Che si mobilita adesso.
Vabbè, e questo lo lasciamo alle letture politiche dell'UDS, che sono veramente...
Sì.
Di basso profilo, e esprimiamo la nostra solidarietà e comunque invitiamo tutti e tutte a emarginare comunque ancora una volta queste realtà come l'UDS, l'UDU e compagnia bella, perché si crea un problema non solo politico ma veramente anche di sicurezza dei compagni e delle compagne, che rischiano di essere non solo identificati ma additati come i facinorosi, insomma si parla di una schedatura all'interno del movimento.
Sì, infatti noi abbiamo sempre rilevato, ma io penso in tutti i movimenti che ci sono stati da 50 anni a questa parte, 40 anni a questa parte, il problema della criminalizzazione, cioè la criminalizzazione come strategia per azzoppare i movimenti, per contrastare i movimenti. È importante sottolineare che questa vicenda si è reso protagonista un esponente di quella che noi chiamiamo la sinistra istituzionale, nel senso la sinistra dei sindacati, in questo caso l'UDS legato alla CGIL, o anche insomma la sinistra quella che diremmo democratica, quella del vicino al partito, parlamentare del Partito Democratico, perché si tratta non tanto di un attacco un attacco di tipo politico, dice no, quelli sono più estremisti di noi, tra virgolette, sono più radicali, così si tratta di un attacco a quella che è la politica indipendente, cioè la politica che viene fatta senza passare per i canali istituzionali, senza passare per quelli che sono i partiti, senza passare insomma per quello secondo cui li si dovrebbe passare. Quindi questa è semplicemente una pura logica della concorrenza, una logica della concorrenza che viene
attuata nel peggiore
dei modi. Noi avremo interesse chiaramente a collaborare con tutte le realtà con cui è possibile collaborare, però ci ritroviamo anche nell'impossibilità di poter parlare con persone che si comportano così.
E vabbè, lasciamo comunque questo brutto episodio, capitolo della nostra di questi giorni, e apriamo la copertina sul nucleare, lo diciamo per correttezza, non è una nostra copertina ma trovate in rete, fatta da Blackout Totale, e la mandiamo così come l'abbiamo trovata.
Sia molto chiaro a tutti che la fonte nucleare di energia è una fonte a cui nessun paese può rinunciare. Oggi non è più possibile stare fuori da questa possibilità, appunto, di creazione di energia dall'atomo. Quanto al luogo, dove potrà nascere la prima centrale, bisogna che prima di individuare un posizionamento si cambi l'opinione pubblica italiana. I cittadini italiani oggi, a sentir parlare di centrali nucleari, si terrorizzano e tutti dichiarano, almeno il 54% dichiara, secondo l'ultimo sondaggio,
ci chiediamo quale sondaggio sia,
necessaria la costruzione di centrali, ma poi quando domandi le accetteresti nel tuo paese, nella tua provincia, nessuno dice di sì. Bene, dobbiamo fare una vasta opera di convincimento guardando per esempio alla situazione francese. Nella Francia, che conosce la sicurezza delle centrali, le comunità locali scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro. Io ho parlato di questo a lungo anche con gli esponenti della nostra televisione di Stato e stiamo già lavorando a un progetto per raccogliere le esperienze dei cittadini francesi che abitano di fianco a una centrale e per portarle qui al fine di iniziare un lavoro che non sarà facile, che probabilmente durerà anche più di un anno, ma credo che sia un lavoro preliminare prima di dover mettere il dito e dire ecco, una prima centrale nascerà qui. Quanto all'anno di partenza dei lavori, il ministro Scajola è fieramente intenzionato a far partire i lavori nell'ambito di questa legislatura, cioè entro 3 anni. Nella Francia, che conosce la sicurezza delle centrali, le comunità locali scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro. Scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro.
Quindi gli abitanti in Francia fondamentalmente fanno la guerra per avere una centrale nelle loro, sotto le loro case, per avere una centrale nucleare. La tesi di Berlusconi. Vediamo come faranno allora a convincerci di questo. Come farà il governo a convincerci di avere una centrale sotto la nostra casa? Come faranno?
Si cambi l'opinione pubblica italiana. Bene, dobbiamo fare una vasta opera di convincimento. Io ho parlato di questo a lungo anche con gli esponenti della nostra televisione di Stato, prima di dover mettere il dito e dire ecco, una prima centrale nascerà qui, prima di dover mettere il dito, prima di dover mettere il dito, prima di dover mettere il dito. Quanto al luogo dove potrà nascere la prima centrale,
vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini. Vogliamo anche vincere il cancro, 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 cancro.
Quindi in 3 anni vinceremo il cancro e lo faremo grazie alle centrali nucleari. Una logica veramente disarmante. Ebbene, questa era la copertina di oggi. Ci scusiamo comunque con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, sì, per la voce molesta di questo di quest'uomo, se così lo vogliamo definire, ma era comunque secondo noi necessario rifare un piccolo riassunto storico di quello che di quelle che sono negli ultimi anni le politiche di questo governo nei confronti della riabilitazione e ritorno nucleare. Quella che abbiamo appena sentito era il benvenuto che diede Berlusconi a Putin durante la sua ultima visita in quest'anno, e una storia, quella di questa legislazione nei confronti della nucleare, che risale ormai al 2006-2007, e come poi non poter ricordare, a parte insomma il Presidente del Consiglio, anche Casini, che fu uno dei principali sostenitori del ritorno al nucleare, e facendo delle dichiarazioni poi veramente disarmanti. Definì addirittura Casini il referendum che abrogò l'utilizzo del nucleare nel nostro paese come una scelta scellerata, quando bisognerebbe poi ricordare a queste persone i 170 incidenti avvenuti negli ultimi 20 anni documentati, ovviamente esclusi quelli che sono coperti da segreto militare, che sicuramente non saranno stati pochi. Detto questo, per capire, fare un breve quadro su quello che è il nucleare oggi attualmente, si possono usare un po' di numeri. So che usare i numeri, le cifre in radio può essere un po' molesto, perché può anche venire recepito male, ma in questo caso è importante, cercheremo di farlo in maniera più semplice possibile. Attualmente circa nei paesi come la Francia e Germania, che hanno una copertura energetica del 30% grazie all'energia nucleare, in generale, esclusi questi due paesi, l'energia nucleare copre il 5% della richiesta energetica mondiale. Calcolando che i tempi necessari per la costruzione di una centrale nucleare di terza generazione sono di 10 anni circa, quindi 15 con i vari spostamenti, in media, fra 20 anni avremo una richiesta energetica raddoppiata, con delle, se eventualmente verranno fatti queste centrali nucleari in Italia, con una tecnologia vecchia di 20 anni, quindi un'energia energetica raddoppiata, e quindi ci troveremo 1000 centrali in media, queste sono delle stime, che produrranno il 7,5% dell'energia necessaria. Quindi 1000 centrali nucleari nel nostro pianeta automaticamente significheranno maggiori rischi, ovviamente, per la sicurezza di gestione, di costi e tutto quello che ne consegue, calcolando anche che il prezzo dell'uranio impoverito aumenterà spropositatamente, anche dovuto al fatto che l'uranio sta scomparendo, sta diminuendo, è un materiale come tanti altri che, come dire, non è infinito, non è rinnovabile.
Guarda, io ovviamente ti devo correggere un secondo su una cosa, purtroppo, perché tu sei stato piuttosto fazioso prima dicendo che sì, no, questa cosa è da dire, dicendo che il governo sta mettendo in campo il nucleare per risolvere il problema del cancro. Il governo sta mettendo numerose cose in campo per combattere il cancro. Pensiamo agli inceneritori, pensiamo all'immondizia per le strade, pensiamo un po' a tutto il resto, insomma. Quindi è un governo, il governo del fare, il governo del farci male, molto probabilmente, no?
Diciamo che, tornando alle ultime cifre, poi insomma ti lascio la parola, sì. Si fa una piccola stima, quindi diciamo che per coprire questo 30% energetico, come alcuni paesi a cui l'Italia si vorrebbe ispirare, come la Francia e la Germania, avremmo bisogno, considerando gli attuali tipi di tecnologia presenti, i famosi reattori EPR, ci vorrebbero 20 centrali in Italia, quindi circa una per regione, una centrale per regione. E diciamo che inoltre la Francia, cioè quello che si dice spesso è vabbè, ma noi intanto l'energia la compriamo dalla Francia, li compriamo da questi reattori, a sto punto facciamoceli a casa nostra, risparmiamo. Bisogna dire che la Francia, è vero, vende energia, la vende all'Italia, ma non è una questione energetica, è una questione di mercato, perché l'energia ha un suo mercato e quindi una compravendita, come tante altre cose. La Francia vende energia nucleare attraverso tecnologie nucleari di notte, perché comunque deve erogarla questa energia, quindi la eroga all'Italia, al nostro paese. E con questa energia non è che chissà che fine fa, non arriva direttamente agli utenti, ma viene utilizzata per pompare energia idroelettrica, ad esempio come avviene nel lago di Garda. Quindi l'energia comprata dalla Francia ha un terzo del suo valore, perché viene fatta di notte, viene riutilizzata per produrre altra energia che viene venduto tre volte tanto, e quindi è un mercato. Inoltre, un'altra cosa che ci deve lasciar pensare molto è come l'Enel, che è la società energetica italiana, sia al 30% ovviamente gestita da beni pubblici, quindi il 30% è pubblica, il resto è privatizzata. Dopo il referendum, che è successo? Ok, in Italia non si può fare energia nucleare, Dove la facciamo? La facciamo in Slovacchia. L'Enel ha comprato, acquistato, attualmente sono in funzione, due centrali nucleari in Slovacchia dopo questo referendum, che producono energia direttamente per il nostro paese, direttamente. Quindi il problema qua è stato un problema, fondamentalmente un problema di informazione. Questa notizia non è stata fatta veicolare assolutamente nei canali di informazione di massa, perché altrimenti si sarebbero create sicuramente si sarebbero formate delle domande, insomma.
Dire che al 30% l'Enel è fondamentale per un motivo, perché nella percezione dell'opinione pubblica si ha l'idea che Enel, Eni, essendo aziende pubbliche, quindi essendo aziende gestite dallo Stato, i cui utili dovrebbero andare nelle casse dello Stato, quindi per tutte e tutti noi, in realtà questo non è vero, perché sia Enel che Eni sono a proprietà statale solo il 30%, e quindi sono soggette a interessi che non sono quelli pubblici, e non sono quelli pubblici, ma quelli degli azionisti di maggioranza, che di certo non sono eletti non è lo Stato, quindi non si passa per il sistema democratico. Questo stupisce un po',
pseudodemocratico.
Sì, diciamo di rappresentanza, facciamo così, e quello percepito comunque come sistema democratico. E questo soprattutto riguarda l'Eni, che è stato anche un po' un simbolo di una strana lotta anticapitalista condotta da anticapitalista, diciamo antiimperialista, condotta da Mattei nel secondo dopoguerra, che però adesso attualmente non risponde più alle logiche strettamente statali, quindi di interesse della popolazione italiana, ma di altri. Io credo che un punto di partenza sia quello di far chiarezza su che cosa si parla, quando trattiamo il tema delle centrali nucleari, cioè qual è il processo che sottende la tecnologia dei reattori nucleari. E di fondo ci si basa su un principio che avviene anche spontaneamente in natura, ma che è stato implementato a livello tecnologico, che è quello della fissione nucleare. La fissione nucleare, se volessimo rappresentarla, dovremmo vederla un po' come un flipper. Ci sono queste particelle molto piccole che sono costitutive dei nuclei degli atomi, che si chiamano neutroni, che colpendo altri atomi innescano quella che viene chiamata la reazione a catena nucleare. Di fondo un neutrone colpisce un uranio particolare, un isotopo particolare dell'uranio, quindi un tipo particolare di uranio, che è l'uranio 235, lo fa diventare uranio 236, 235 e 236 è relativo al numero di neutroni nel nucleo, e questo uranio 236 è una forma molto poco stabile che ben presto esplode, rilasciando un numero di neutroni che andranno a fare la stessa cosa ad altri uranio 235, e rilasciando quelle che sono poi diventeranno poi parte delle scorie, l'inizio delle scorie, cioè il krypton e soprattutto il bario. E questa reazione avviene una volta innescata, avviene spontaneamente. La differenza che c'è, che ci può essere, uno si può chiedere, fra una bomba atomica e un reattore nucleare, è proprio quella della velocità con cui avviene questa reazione, e la velocità con cui avviene questa reazione è regolata fra quelli che vengono chiamati neutron poison, si usano come termine, quindi dovrebbe essere tipo i veleni neutronici o qualcosa di simile, che assorbono i neutroni in eccesso, e quelli che sono i neutron moderators, cioè moderatori di neutronici, come per esempio l'acqua pesante, la grafite, il beriglio, che vengono utilizzati per rallentare. Quindi una reazione veloce provoca un'esplosione nucleare che non è gestibile, e una reazione lenta provoca invece la semplice reazione di un reattore.
Va bene, e vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, l'unica cosa, poi questo processo che che cosa porta? Uno dice, ma come si fa a passare all'energia? Beh, è il semplice processo relativo al processo del bollitore, nel senso che tutti questi processi generano calore. Il calore viene utilizzato per produrre gas a partire proprio da acqua, e questa energia termica viene poi, attraverso delle turbine, convertita in energia elettrica. Quindi il principio è sostanzialmente molto semplice, anche se dobbiamo dire che le centrali nucleari sono fra le centrali più i prodotti tecnologici, gli impianti industriali più complessi nella storia. Quindi proprio questa complessità viene criticata, perché la complessità di un sistema provoca la probabilità di errore in più processi, e quindi l'intrinseca pericolosità di questi apparati.
Ok, ci sentiamo un altro piccolo audio documento di importanza veramente estrema.
Un contributo culturalmente molto valido, direi.
Questo è un reattore al plutonio di seconda classe. Se giro questa manopola, lo scoppio che ne risulterà distruggerà l'intera città, compreso quel tizio che vende quegli occhiali Blue Broker e che tutta la gente compra. Che tu vada all'inferno.
Non dirà sul serio?
È pronto a correre il rischio?
Ok, ok, ecco tutto il denaro che ho.
Un momento, voglio anche dei bicchieri da burla, tette finte, due t-shirt di Bart e quel coprivater rappeggiante. Questo l'appendo sopra il camion.
E va bene, con questo diciamo possiamo ritenere purtroppo conclusa questo nostro approfondimento. Il tempo è tiranno, è quasi l'ora dello spazio informativo del GR dell'Una. Vi lasciamo con una canzone, un brano molto interessante, e poi insomma vi lasciamo con lo spazio informativo.
Sì, un'ultima cosa la vorrei dire: noi siamo attivi anche a livello universitario, e nei prossimi giorni, dal momento che è stata anticipata l'approvazione della riforma Gelmini al 19, le facoltà della Sapienza entreranno in mobilitazione. La prima data utile che vorrei ricordare è quella proprio di domani è l'11, giusto? Non vorrei confondermi. 11 novembre, che alle 10:30 all'aula grande di chimica del vecchio edificio di chimica, la Ginestra, ci sarà l'assemblea d'Ateneo della Sapienza, e ovviamente chiunque è invitato, perché insomma bisogna far presto, bisogna dare una risposta forte a quello che è molto probabilmente l'attacco più grande che l'università italiana e il sistema dell'educazione pubblica riceve dall'inizio della storia repubblicana.
E con questo ci salutiamo qua, ci riaggiorniamo al prossimo mercoledì, sempre a mezzogiorno. Un saluto solidale con tutti e tutte quelle che sono privati della propria libertà. Vi lasciamo con questo stacchetto musicale e poi lo spazio informativo. Ciao.
Disinformazione e opportunismo. Avrete il vostro interesse a costruire cattedrali nel deserto. Le motivazioni sono sempre le stesse, e per capirlo non serve un esperto. Certo, c'è bisogno di energia, ma il nucleare non è l'unica via. Prima c'è il risparmio e la rinnovabile, alternativa praticabile. La sua memoria labile gli riesce facile dire alla gente dalla televisione:
nessuno dice niente, non c'è altra soluzione.
Io dico no.
ricordo niente, ma l'86 io ce l'ho impresso in mente. Era un sabato d'aprile differente, era il 26 e non uscì per niente. Era il mio compleanno, ma senza una festa. E l'Ucraina in tempesta, ci piove in testa. 2010, qua si sta in piedi, e i politicanti sono uguali ieri. Quelli seri quanti sono tutti un pacco, per loro siamo zeri dalle Alpi al Tacco. Hanno rifatto un patto scellerato e vecchio, è una scoria sotto il culo della storia. Ecco il futuro oscuro mi ingrigisce, ecco il sole che mi sento vivo, è quest'uranio che mi impoverisce, e col vento giro alternativo.
Chissà dove le fanno le centrali nucleari, mica vostre boutique a Monte Napoleone, nemmeno alla stazione di Bologna dove già dall'altra volta sono sporchi di vergogna. Ma dove le faranno le centrali nucleari? I rigolà. Proprio sotto a casa mia, casa tua.
Ho visto il mondo farsi bianco all'improvviso, si è aperto il cielo ma non era il paradiso.
Sinceramo nucleare, ma una chissà solamente speculare sulle spalle della gente, favorire le sue aziende, lo scenario del futuro mio si fa un poco inquietante. Ma che se dico no, io non morirò per le vostre aziende.
Io dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no nucleare, dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no nucleare, dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no nucleare, dico no,
dico no,
io dico no,
dico no,
io dico no,
dico no.
Come le stelle, contro ogni carcere giorno dopo giorno. Ritorna l'appuntamento con le cene di Scarceranda ogni primo venerdì del mese al Forte Prenestino. Venerdì 5 novembre, porte aperte dal carcere. Ore 19:30, aperitivo in enoteca. Ore 20:30, cena Scarceranda. Alle 22:30, proiezione del film Hanno morto un ragazzo di Filippo Vendemmiani. A seguire, selezioni musicali. GSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle. Perché il carcere nuoce gravemente alla salute.